Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
237 giorni di prigionia, 8 mesi di cronaca drammatica. Praticamente in diretta televisiva. 8 mesi segnati da due macabri avvertimenti, un tragico blitz fallito, poi la liberazione, dopo il pagamento di un riscatto superiore a 5 miliardi di vecchie lire.
Il sequestro di Giuseppe Soffiantini è stato uno dei rapimenti più mediatici della storia dei sequestri di persona in Italia. Un sequestro pianificato mesi prima, studiato alla perfezione, secondo il copione consolidato dell'anonima sarta.
La ricostruzione di Maria Luisa Pezzali.
Giuseppe Soffiantini viene sequestrato la sera del 17 giugno 1997. Tre uomini entrano nella sua villa di Manerbio, nel Bresciano. L'uomo, 62 anni, imprenditore tessile alla guida di un'azienda con 200 dipendenti, un fatturato da 90 miliardi di lire, è sul divano con la moglie e sta guardando in TV il concerto dei tre tenori. I banditi, volto coperto e pistola in pugno, chiedono insistentemente del figlio Paolo, l'ultimo genito, militare di leva, a casa in licenza. È lui l'obiettivo, ma è uscito, così ripiegano sul padre. La donna viene legata e imbavagliata in cantina, la troverà così la mattina dopo il giardiniere. Come vuole la legge antisequestri, la procura di Brescia blocca subito i beni della famiglia, la moglie Adele e i tre figli, Carlo, Giordano e Paolo. La richiesta iniziale di riscatto è di 20 miliardi di lire, poi modificata in 11 da pagare in dollari. Per inviare i propri messaggi, i rapitori contattano amici di famiglia, il parroco, esigono risposte tramite inserzioni in codici sui quotidiani o attraverso comunicati stampa come questo, letto dal figlio primogenito Carlo a poche settimane dal sequestro.
Sono passate oltre 3 settimane dal precedente appello. Anche ieri sera abbiamo detto una preghiera per nostro padre, augurandoci che fosse ancora vivo. Ribadiamo che vogliamo ottenere con tutte le nostre forze la liberazione di nostro padre, nonostante il blocco dei beni, purché ci sia la certezza che egli è ancora in vita e che verrà subito liberato. Non fate del male a nostro padre, che è anziano e malato. Anche una sola ferita potrebbe provocargli un'emorragia mortale. Speriamo vivamente di riabbracciare al più presto nostro padre e siamo in angosciosa attesa di sue notizie.
Passano i mesi, la famiglia è in ansia per l'uomo malato di cuore che ha costantemente bisogno di farmaci salvavita.
A 3 mesi dal sequestro di nostro padre Giuseppe Soffiantini, interrompiamo solo per questa occasione il silenzio stampa per effettuare il seguente comunicato. Ci rivolgiamo ai rapitori, anche perché questo lungo periodo vissuto al di fuori di ogni controllo medico può aver determinato delle complicanze di vario genere. Raccomandiamo quindi la somministrazione dei seguenti farmaci: Sintrom, da assumere con periodica effettuazione del test di Quick e dell'esame emocromo.
Il silenzio stampa imposto dai magistrati viene periodicamente interrotto dai comunicati della famiglia assistita dal noto penalista Giuseppe Frigo.
La famiglia di Giuseppe Soffiantini non ha ancora oggi altro mezzo per comunicare con coloro che lo detengono se non servirsi della radio, della televisione e dei giornali. E ha deciso che d'ora in poi lo farà solo attraverso la mia persona. Dopo quanto è accaduto, si è determinata una situazione nuova e anche più preoccupante. Per questo la famiglia Soffiantini rivolge innanzitutto un appello ai carcerieri di Giuseppe Soffiantini perché si rendano conto di ciò e si determinino ad una rapida e felice conclusione.
Gli inquirenti intanto circoscrivono alla Toscana le ricerche della base operativa dei sequestratori. I carcerieri sentono il fiato sul collo e spostano il covo da Montalcino nel Senese a Calvana in provincia di Prato. Il 17 ottobre 1997 viene deciso il blitz che finirà in tragedia. A Rio Freddo, durante una sparatoria con i rapitori, viene ucciso l'agente dei Nox, Samuele Donatoni. Si era sostituito a un emissario dei Soffiantini incaricato di consegnare il riscatto. riscatto. Due giorni dopo la svolta viene arrestato uno dei rapitori, Agostino Mastio, che comincia a collaborare. Il 20 ottobre sull'autostrada Roma-L'Aquila in Ox ne bloccano altri quattro, fra loro Mario Moro, ferito, morirà il 13 gennaio 98. Il 27 ottobre si scoprirà solo due anni dopo, nel racconto in prima persona dello stesso Sofiantini, l'imprenditore tenta la fuga ma viene poi rintracciato dai carcerieri. Ecco cosa scrive nel libro Il mio sequestro.
27 ottobre, data memorabile. È il mattino della mia personalissima anarchica fuga. È un fatto sconosciuto a tutti, non l'ho mai raccontato a nessuno. L'avevo rimosso, collocato a riposo chissà in quale parte dell'inconscio. È uscito prepotente e all'improvviso, ed è giusto che si conosca nei minimi particolari. Sono sfuggito ai miei carcerieri. Ho eluso la loro sorveglianza, per quasi un'ora li ho lasciati alle spalle. È accaduto il 27 ottobre. Di mattina mi portano pane, formaggio e lardo. Fedeltà al menù. Mi alzo per mingere e dovrei farlo sul pagliericcio dove dormo. Non resisto questa volta. È inammissibile, anche in questo stato. Reclamo con i carcerieri. Non si fidano, mi legano e si allontanano. La catena, per la prima volta, non è chiusa con un lucchetto, ma si ferma con un cappio alla pianta. La pianta, in verità, è un alberello, né debole né robusto. È abbastanza alto, ma dai due metri in poi si biforca. Si tratta di un legno molto simile al frassino. Non è certo una quercia. Quel cappio non è magnifico. Con qualche pazienza si può allentare. Il cuore incomincia a battermi all'impazzata. L'adrenalina ormai è orientata sulla fuga. Il cervello deve pensare al cappio, innalzare le risposte al pericolo, rallentare le emozioni e accelerare i gesti. Ci sono tutti gli ingredienti per rimanerci secchi prima di essere riusciti a liberarsi e a muovere due passi in libertà. Allento il cappio, porto le mani legate alla biforcazione, spezzo il ramo più debole, spezzo anche il secondo ramo e lo sfilo via. Mi trovo libero. Libero dal cappio e dalle catene, ma prigioniero dei posti. La tachicardia, non do per scontato, andrà avanti finché vorrà. Adesso devo scappare, raggiungere qualcuno che mi aiuti, ormai sono in fuga. Se mi scoprono, è finita. Il rifugio rimediato, la stanchezza dei carcerieri, la scoperta di quel cappio debole, il coraggio incosciente, più forte dei primi giorni di prigionia, e sono inaspettatamente in fuga. Ho pensato spesso di scappare, ma non ho mai programmato un piano di fuga. Sono a un punto di non ritorno.
Il 19 novembre viene inviato alla famiglia un lembo d'orecchio con un ultimatum per il pagamento del riscatto. Il 25 gennaio 1998 un secondo analogo macabro invio, questa volta al direttore del TG5 Enrico Mentana.
Un messaggio, un plico assolutamente inatteso, al cui interno c'era un testo drammatico, vergato direttamente da Sofiantini e soprattutto insieme a quella lettera c'era qualcosa che sembrava a prima vista un chewing gum già utilizzato. Era in realtà un lembo dell'orecchio. Era evidentemente un momento che nessuno avrebbe mai pensato di vivere nella realtà. Sono nei racconti sui rapimenti, i rapimenti di una volta, si poteva pensare che ci fosse un passaggio di questo tipo. Trovarmi davanti la prova che Sofiantini era in vita, il suo grido d'allarme e d'accusa e anche purtroppo quel lembo d'orecchio, beh, si può immaginare cosa sia stato.
Sono giorni in cui, in mezzo a trattative incostanti, si teme per la vita dell'ostaggio. Il 9 febbraio arriva la notizia che tutti aspettano. Giuseppe Sofiantini è stato liberato a Impruneta, vicino Firenze. La famiglia ha pagato un riscatto di 5 miliardi in dollari. L'arrivo a casa nelle parole del sequestrato.
Una folla attende davanti alla nostra abitazione. Con paesani, giornalisti, curiosi e amici di tanti paesi. È incredibile, alle 3 di mattina. Non ce la faccio a scendere dall'auto, saluto dal finestrino. È un tripudio. Ora sì, ci riesco. Ancora più che a Firenze, bacio e sono baciato. Entro e lì, in mezzo al giardino, ferma, attende mia madre. Ha quasi 90 anni, una roccia. Non posso stringerla, altrimenti non riuscirei ad ascoltare il benvenuto. Sapevo che saresti tornato. nel nostro dialetto, alla certezza delle cose che debbono accadere, scritte sulla pietra degli antichi testamenti. Adele le ha ceduto l'abbraccio della famiglia. Adele ora ha le mani libere, ne stringo i polsi. Ai polsi ha provato i primi patimenti del rapimento. Un filo di ferro ha legato le sue carni e le nostre pene. Si spezza nel nostro giardino e ci unisce di nuovo. Fa freddo, entra o ti prendi un raffreddore. Adele ha sempre una riserva di raffinatezze ai confini del dramma. Dispone la tela delle sue protezioni tiepide, da signora d'altri tempi. Rischia il freddo degli altri per queste sue temperature. Come stanotte, quando parla del pericolo di un raffreddore e non sa ancora che durante il sequestro il mio fisico lo ha abolito dal vocabolario. Dentro è festa. Conosco sulla mia pelle le fatiche d'arrampicante. Io, autoproclamatomi botanico a vita, non sapevo della fatica dell'edera nel tenere attaccati nipoti, amici, capitani e ispettori.
Tra poco, dopo la pausa, Giallo e Nero prosegue il racconto sul sequestro di Giuseppe Soffiantini.